così. Perfetto. Allora, questo incontro sarà così strutturato. Rimbomba troppo, sentite bene?
Ok.
Inizieremo con la trattazione delle note centrali e basilari che riguardano la sindone. Poi, in quella che possiamo definire seconda parte, scenderemo nel dettaglio di alcuni particolari aspetti del sacro telo, aspetti che potranno sostenere una riflessione più attenta con riguardo alle decisive vicende della Settimana Santa, quindi prima parte vicende generali, seconda parte vicende della Settimana Santa. La sindone si trova a Torino, all'interno del Duomo, ed è custodita, riposta in una teca protettiva altamente tecnologica. Qui se approfondiamo ci stiamo tutta la serata. La parola sindone, stasera impariamo un po' di greco e un po' di ebraico, per favore, quindi tornate a casa con qualche parolina in più che ci aiuta ad essere più approfonditi nella fede, perché come dicevamo anche oggi, qua abbiamo ancora dentro di noi il catechismo, siamo fermati tutti al catechismo delle medie, della comunione, della cresima e poi al massimo alla messa se il prete dice qualcosa, altrimenti non approfondiamo. Dobbiamo approfondire, altrimenti la nostra fede è arida. Quindi stasera cerchiamo di dare qualche gocciolina in più, poi innaffia Don Fabio chiaramente. La parola sindone viene dal greco e significa lenzuolo. La sindone misura, scala 1 a 1, dietro. La sindone misura 442 cm per 113 cm. Lo spessore del telo è di circa un terzo di millimetro. Un lenzuolo, una tovaglia. Sulla sindone ci sono gravi tracce di bruciature. Un incendio avvenuto nel 1532, infatti, provocò notevoli danni al telo, il quale è rimasto segnato da fori di bruciatura e da due evidenti linee carbonizzate. Lungo queste linee carbonizzate ci sono anche tracce dovute all'acqua. Acqua con la quale venne fronteggiato l'incendio del 1532. Così come tracce dovute all'acqua sono le ampie gore che si notano in altre aree della sindone. Gore probabilmente dovute ad un'altra azione di assorbimento da parte del telo. Ho fatto solo dei segni a campione, chiaramente ci sono altri spazi. Quindi fuoco e acqua sulla sindone, tutte e due. Ci sono poi altre bruciature, le cosiddette bruciature a L, vedete la forma dei puntini, fa una L, tecnicamente le chiamiamo L, che sono precedenti all'incendio del 1532, verosimilmente provocate da qualche contatto con materiale incandescente o colatura di esso, probabilmente qualche candela, qualche insomma, cera è caduta e ha perforato il telo sindonico. Scendiamo nel dettaglio della figura. L'analisi dell'uomo della sindone, allora la figura tecnicamente, scientificamente viene chiamata uomo della sindone, quindi cerchiamo di essere scientifici, poi io lascio a ciascuno di voi se dare un nome proprio oppure no. Io personalmente sappiateci, glielo do. Per me l'uomo della sindone ha un nome, per voi vedetelo, insomma, a fine serata decidete se darglielo oppure no. L'analisi dell'uomo della sindone, ovvero della figura umana impressa sul telo, di cui abbiamo l'impronta frontale a sinistra e dorsale a destra, ci consente di notare da sinistra a destra ferita da chiodo sul dorso del piede destro. Allora, qui faccio una premessa lo stesso. Allora, la sindone è stata ribaltata sopra il corpo, quindi l'immagine frontale occorre che voi la vediate a specchio, dove sembra il sinistro e il destro e viceversa, mentre la parte dorsale era il cadavere disteso di spalle, quindi il destro corrisponde al destro e il sinistro al sinistro, ok? Questa è andata ribaltata sopra il corpo. Quindi, ferita da chiodo sul dorso del piede destro, ferita da chiodo al polso sinistro, ferita da lancia al costato, ferite dovute a un casco, non corona, casco di spine sulla testa, colpi di flagello, fortemente evidenti su tutta la parte dorsale e presenti anche su quella frontale, e scoriazioni alle spalle dovute al trasporto del patibulum, termine latino col quale si indicava la trave orizzontale della croce. Colata di sangue nella zona lombare, ferita da chiodo sulla pianta del piede destro. Sulla sindone ci sono tracce di pollini, tra cui quelli dello Zygophyllum dumosum, che cresce soltanto nel sud di Israele, in Giordania occidentale e dal Sinai, solo lì. La sindone compare in Francia circa a metà del XIV secolo, che se non erro è la stessa data della Chiesa qua, no? Ed era nel possesso di un cavaliere crociato chiamato Jouffroy de Charny. Prima lo stava la sindone. Lo vediamo insieme. Come dicevo alle sorelle, dal XIV secolo in poi c'è certezza. Dal XIV secolo prima andiamo per probabilità barra possibilità, però questo non significa che la sindone non esistesse o che quelle tracce che abbiamo non siano certe, però se non ci sono documenti è bene a livello scientifico usare il condizionale, diciamo così. Dopo circa 100 anni, quindi siamo nel 1453 in questo caso, la sindone passa in mano alla famiglia Savoia, fino agli anni 80 del Novecento, quando la sindone viene donata al Papa. Nel 1898 la sindone viene fotografata e si scopre che l'immagine si comporta come un negativo fotografico. Il volto dell'uomo della sindone viene a manifestarsi con estrema chiarezza, tanto che chi ha fatto la foto aveva le lastre in mano, gli tremavano talmente le mani che per poco le rompeva tutte. Nel 1978 vengono fatte numerose analisi scientifiche sulla sindone, dalle quali è risultato che, analisi scientifiche, l'immagine della sindone è quella di una vera forma umana, di un uomo flagellato e crocifisso. Non è il prodotto di un artista. Sulla sindone non c'è assolutamente traccia di pittura né direzionalità, non esiste pittura sulla sindone. Sono state trovate piccole tracce di cinabro, pittura, eccetera, eccetera, ma è dovuta al fatto per cui, siccome nel Medioevo, nel momento in cui la sindone era in mano ai Savoia, venivano fatte molte copie, e queste copie venivano messe a contatto con la sindone affinché divenissero reliquie per contatto. Ecco da dove è caduto traccia di pittura che è rimasta sulla sindone. L'immagine sindonica ha caratteristiche tridimensionali. L'analisi dei tratti dell'uomo della sindone mette in rilievo come egli avesse circa tra i 30 e i 40 anni, sempre la scienza che parla, e fosse alto circa tra i 175 e i 180 centimetri. Diciamo che è come me, io ho 43 anni fra due giorni e sono 1,77, quindi ecco. Nel 1988, questo ce lo ricordiamo tutti quanti, immagino, l'analisi scientifica del radiocarbonio, ovvero il metodo del carbonio 14, dopo aver prelevato un campione della sindone, affermò che il telo risaliva tra il 1260 e il 1390. Questo, ricordatevelo quando tornate a casa, non è attendibile. Basta con il carbonio 14. Tuttavia, questa datazione, anno 2019 intanto, fu da subito contestata anche per il fatto che il campione prelevato non era adatto per essere sottoposto a questa specifica analisi. Vedete quella L su bianca? Lì è stato prelevato il campione per il radiocarbonio. Sapete quante persone ci hanno messo le mani per tenerla ostesa la sindone? Centinaia e centinaia di migliaia. Pensate un po' che contaminazione c'era. E proprio nel 2019, a livello scientifico, sono state depositate decisive documentazioni che attestano che l'analisi a radiocarbonio non è attendibile. Quindi il fatto che la sindone sia stata considerata in maniera troppo frettolosa un reperto del Medioevo, è bene non acquisirla a livello scientifico. Ci sono tra l'altro altri metodi, oltre al carbone 14, che fanno risalire la sindone al primo secolo d.C., quindi contemporanea chiaramente al periodo storico in cui visse Gesù. Questa è della pubblicazione scientifica su Heritage, 11 aprile 2022, ieri, insomma. Che cosa dice questa pubblicazione scientifica? Confronto di un campione della sindone con un campione degli scavi archeologici di Masada. Siamo tra il 55 e il 74 d.C. Questa testimonianza scientifica, questa produzione scientifica, afferma così. Lo potete leggere. Il tessuto della sindone di Torino è molto più antico dei 7 secoli proposti dalla datazione alla radiocarbonio del 1988. I risultati sperimentali sono compatibili con l'ipotesi che la sindone sia una reliquia di 2000 anni, come supposto dalla tradizione cristiana. Sempre la coscienza che parla, non il prete di turno. Passiamo un po' all'analisi artistica. Risulta fortemente evidente come la sindone possa aver influenzato le raffigurazioni artistiche del volto di Gesù. Vediamo alcuni particolari dettagli. La colata di sangue a forma di 3 rovesciato, vedete la sindone insieme a uno schemino, molto spesso si ritrova rappresentata nel ciuffo dei capelli del Cristo. Molto spesso il Cristo ha un ciuffetto. È molto probabile che derivi da questa colata a forma di 3 rovesciato della sindone. Troviamo spesso un tratto distintivo sulla fronte, le tracce a quadrato e a triangolo sopra il naso, gli zigomi contusi, i baffi, la barba bipartita, i capelli lunghi, in special modo da un lato, l'ammaccatura al di sotto dell'occhio e gli occhi spalancati, perché se guardate la sindone dal vivo sembra effettivamente che ci abbia gli occhi letteralmente spalancati. Anche in quest'altra immagine, che risale alla fine del XII secolo, notiamo la riproduzione generale della figura del Cristo deposto è uguale chiaramente alla figura frontale della sindone. Parliamo di 1192-1195, quindi siamo molto prima del 1260. La colatura di sangue a forma di 3 rovesciato, la traccia dei capelli lunghi che scende all'altezza della spalla, la forma della bocca, dei pettorali, delle braccia incrociate, delle mani sovrapposte in cui i pollici sono assenti. Chi è che riproduce un Cristo morto senza pollici? Hai visto la sindone? È impossibile, insomma. La lavorazione, guardate adesso l'altra parte, la lavorazione del tessuto a spina di pesce, il richiamo alle macchie di sangue, 2 rivoli di sangue, e ve le ricordate le macchie, le bruciature a L, a forma di L? Ecco, qui nel 1192 c'erano le bruciature a forma di L. O hai visto la sindone, oppure dove te le hai sognate le bruciature a forma di L? Ecco dove stava la sindone. Un possibile, neanche probabile, possibile percorso che potrebbe aver compiuto la sindone nel corso dei secoli, partendo da Gerusalemme fino ad arrivare in Europa. Attenzione, possibile non significa impossibile. Significa che andiamo con cautela, perché ci sono molte tracce che certificano questi passaggi qui. Però a livello scientifico è bene che rimaniamo con cautela. Molto probabile che la sindone stesse a Costantinopoli nel 1204. Probabilino che la sindone stava a Edessa, ed era la famosa immagine di Edessa, detta anche Mandilion. Sono cose che in un'altra conferenza faremo. Vuoi intervenire subito?
Perché magari se ricordo c'è la testimonianza di
Re Abgar, chiaramente, certo, Taddeo che porta l'immagine di Cristo a Re Abgar, che era malato, lui guarisce. Sono fonti letterarie, tradizionali, eccetera, che però possono corroborare tranquillamente un percorso attendibile. Chiaramente, c'è tutto uno sviluppo che, insomma, ripeto, su questa slide ci stiamo mettendo la serata, quindi andiamo avanti. Scendiamo un po' nel tecnico, diciamo, del nome dell'uomo della sindone, del nome proprio. Dalle analisi scientifiche, allora stasera sono tutte testimonianze scientifiche, non è che me le invento io, risulta che la sindone, a livello scientifico, ha avvolto certamente un cadavere. La figura di questo cadavere impressa sulla sindone viene identificata tecnicamente con la menzione uomo della sindone. Tuttavia è da notare con fermezza come le sofferenze che ha subito quest'uomo della sindone, così come risultano dalle analisi tecniche del lenzuolo sindonico, coincidano esattamente con quanto descritto nei Vangeli in merito alla passione e morte del nome proprio Gesù. Oggi sembra una bestemmia quasi pronunciarlo, invece qui dobbiamo avere coraggio di dirlo sto nome, anche fuori da sto quadrato, eh? Non bisogna aver vergogna. Matteo 8,38? Marco 8,38? Chi si vergognerà di me e delle mie parole di fronte a questa generazione perversa e peccatrice? Io non mi ricorderò di lui davanti al Padre mio e agli angeli. Ce lo ricordiamo quando usciamo? Oppure diamo... L'uomo della sindone, infatti, risulta gravemente flagellato sia sulla parte dorsale sia su quella frontale. Lo strumento adoperato per questa pena fu principalmente un flagrum romano. Probabilmente sono stati usati anche altri strumenti oltre al flagrum, però principalmente è stato usato quello lì. Sull'uomo della sindone risultano all'incirca 120 colpi da flagellazione. Egli ha subito questa flagellazione integralmente nudo. L'uomo della sindone risulta essere stato incoronato da un casco di spine, casco, il quale gli ha provocato all'incirca una cinquantina di ferite, spine simili a queste qui. Sulle spalle dell'uomo della sindone risulta la traccia del patibulum, ovvero la trave orizzontale della croce. Come funzionava la sentenza di crocifissione? Dopo l'emanazione della condanna a morte da parte del magistrato, nel caso di specie Ponzio Pilato, il patibulum veniva caricato sulle spalle del condannato alla crocifissione, il quale lo portava fino al luogo dell'esecuzione, luogo in cui si trovava già piantato lo stipes, termine latino col quale si indicava il palo verticale. Tra l'altro, gli studi scientifici applicati alla schiena dell'uomo della sindone non ammettono il fatto che l'uomo della sindone abbia portato l'intera croce. L'uomo della sindone non ha assolutamente portato l'intera croce, quindi quello che vediamo nei film è una rilettura del regista del caso, ma l'uomo della sindone non ha portato l'intera croce, anche perché solo il patibulum stiamo sui 25-30 kg. Allora, ha subito una flagellazione devastante, sofferenza immane fin dall'orto degli ulivi, 30 kg sulle spalle, una croce intera pesava oltre 100 kg, non era fattibile proprio. Tra l'altro anche quando poi lo vedremo, veniva tirato su per la croce, un conto è tirare su un'intera croce, un conto è applicare il patibulum allo stipes. I romani erano molto scientifici in queste esecuzioni, quindi andavano anche al sodo. Un dettaglio, ogni tanto vi do qualche perla: probabilmente la corona di spine è stata tolta dopo l'ecce homo, nel senso che i romani erano molto efficienti, una volta che l'hanno schernito e l'hanno presentato al popolo con la corona di spine, non serviva più continuare a tenerla, gliel'hanno tolta, quindi la via crucis, la crocifissione, eccetera, è sempre senza, con alta probabilità, senza corona di spine. I romani erano efficienti, anche perché durante la via crucis i cruciari, si dice in gergo tecnico, cadevano spesso, quindi cadendo la corona si leva, quindi tiralo su, metti la corona. I romani andavano al sodo, quindi probabilmente Gesù, dopo l'esibizione dell'ecce homo, è stata tolta la croce, tutto lo scherno del re da burla, è stato quindi predisposto per andare a morire direttamente. Bene, caricato il patibulum, arrivato al luogo dell'esecuzione dove c'era già piantato lo stipes, giunti al luogo dell'esecuzione, sul patibulum venivano legati o inchiodati gli arti superiori. A destra abbiamo la parte dorsale dell'uomo della sindone, mentre a sinistra abbiamo un crocifisso sindonico, esattamente rispondente a quanto è impresso sulla sindone. Tra l'altro un mio professore mi diceva che non è neanche pienamente attendibile quel crocifisso sindonico, perché da quanto sangue ha buttato l'uomo nella sindone probabilmente era anche tutto velato di sangue, quindi era proprio estremamente devastato e massacrato nelle carni. Il patibulum è disposto diagonalmente perché da un lato era legato alla caviglia del condannato, vediamolo. Se c'erano più condannati alla crocifissione, questi camminavano fino al luogo dell'esecuzione legati tra loro, di modo che non potessero fuggire e affinché fossero favorite le loro cadute, aumentando così nei riguardi di costoro lo scherno e il maltrattamento. Erano legati tra loro, come abbiamo detto, e inoltre ciascuno era legato al proprio patibulum, alla caviglia. Invero sul volto dell'uomo della sindone risultano tracce di cadute. Ma nel Vangelo quante volte cade Gesù? Due? Tre? Chi è che dice qualcos'altro? Esatto. Parola di Dio e tradizione sono due facce della stessa moneta, che sia chiaro. Però la domanda di specie era: nel Vangelo quante volte cade Gesù? Zero. Però sulla sindone risultano tracce di cadute, e questo va ad avvalorare la tradizione. Quindi benissimo, molto probabilmente Gesù è caduto. Anche perché sull'uomo della sindone risultano ai talloni, al naso e alle ginocchia tracce di terriccio, probabilmente è caduto. Tra l'altro risultano anche sull'uomo della sindone tracce di aragonite della città di Gerusalemme. Figuriamoci, c'è proprio traccia del terriccio di Gerusalemme. Cosa ha subito? Anche sul volto dell'uomo della sindone risultano anche i seguenti segni di bastonate, fuoriuscita di sangue e saliva dalla bocca, tormenti sul labbro e mento, è evidente anche la barba strappata, e la deviazione della pinna nasale, probabilmente dovuta o a bastonate o chiaramente a una caduta, dato che era legato al patibulum, è caduto chiaramente senza proteggersi il volto. Eccolo, anche sul ginocchio del sinistro dell'uomo della sindone c'è traccia di una caduta, così come sopra la caviglia ci sono le tracce dei segni della legatura del patibulum durante la deductio. Variamo un po' di latino anche. Deductio è il termine latino col quale si indicava la processione verso il luogo dell'esecuzione. Quindi noi lo chiamiamo via crucis, che è latino pure questo. Però i romani, in gergo tecnico giuridico, chiamavano la via crucis deductio, cioè processione. L'uomo della sindone fu inchiodato, quindi non legato, inchiodato al patibulum non nel palmo, ma all'altezza dei polsi. Perché? Bravissima, perché altrimenti il chiodo, se fosse stato infisso nel palmo, non avrebbe retto il peso del corpo e avrebbe lacerato tutta quanta la mano. Questo per far sì che il corpo fosse fissato in maniera solida e stabile alla croce. Inchiodare il condannato nel palmo, infatti, comportava il rischio che la mano, fissata in tal maniera nel palmo, non riuscisse a reggere il peso del corpo. Anche i piedi dell'uomo della sindone risultano inchiodati. Quanti chiodi ci ha avuto Gesù, secondo voi, ai piedi? Probabilmente, dalle analisi state fatte sulla sindone, è molto probabile che l'utilizzo dei chiodi siano stati due, i chiodi, uno e due. Se vedete infatti la sindone,
uno, due,
molto molto probabile che sia stato inchiodato senza suppedaneum, perché nella prima metà del primo secolo d.C. i romani non usavano il suppedaneum, cioè dove poggiava i piedi, non usavano, lo attaccavano direttamente allo stipes. Infatti il piede dell'uomo della sindone è chiaramente appoggiato al telo, è proprio piatto. Scusate sorelle se ripeto, ma insomma l'avete sentito anche oggi, tante cose non le dico perché vi fa barba a voi.
Ripetita,
giusto. Oh, La crocifissione romana usualmente avveniva seguendo queste quattro sequenze. Gli esecutori anzitutto legavano, abbiamo già visto, o inchiodavano gli arti superiori del condannato al patibulum, poi il condannato così fissato veniva tirato su. I romani usavano per la crocifissione tecniche della marina e dell'edilizia, quindi le applicavano alla crocifissione. Prima di completare la crocifissione, spesso gli esecutori lasciavano che il condannato rimanesse sospeso per qualche minuto, fissato solo negli arti superiori, a penzoloni, lasciando che il suo dolore, ovvero la sua respirazione, arrivasse all'esasperazione. Quindi legavano o inchiodavano i piedi allo stipes. Dallo studio delle direzioni delle colate di sangue presenti sull'uomo della sindone, il quale è stato inchiodato nei polsi e nei piedi, è stato possibile dedurre come costui, l'uomo della sindone, abbia subito con buona probabilità tutte e quattro queste sequenze così ordinate. Quindi è rimasto anche per qualche minuto a penzoloni, attaccato solo nei polsi. Dicevo alle sorelle, secondo voi il fatto che abbiano usato i chiodi è stato un qualcosa di feroce o misericordioso nei confronti di Gesù? Perché? Esatto, bravo, venga a fare la conferenza lei. Perché, come dicevo alle sorelle, secondo noi durante la passione l'episodio più misericordioso è quello del Cireneo. Quando sono stati bravi sti soldati, hanno chiamato il Cireneo, ma per carità, il Cireneo è stato un atto feroce, perché quello lì doveva morire in croce. Quindi te aiutalo un po', perché questo non basta, non è troppo bello che muore qui lungo la strada, questo deve andare in croce, quindi chiama il Cireneo e portiamolo su. Feroce, non compassionevole. I chiodi invece è un atto compassionevole, perché in realtà per i romani chi andava in croce doveva starci uno, due, tre, più tempo possibile, perché stava in croce e soffriva. Mettendo i chiodi invece, con il dissanguamento, moriva prima. Paradossalmente il chiodo era un atto misericordioso. Così come è stato possibile dedurre come certamente l'uomo della sindone, durante il tempo in cui rimase inchiodato alla croce, abbia assunto alternativamente sia la posizione di accasciamento, chiamiamola fase di riposo, sia quella di sollevamento, fase di respirazione, diciamo così, in cui era possibile parlare o gridare. Sulla croce si muoveva il crocifisso, non era immobile, perché altrimenti, insomma, moriva subito e tutto quanto, quindi doveva anche respirare. E tra l'altro, se stava in fase di accasciamento non poteva né parlare né gridare. Gesù ha parlato, Gesù è morto gridando, quindi è morto in fase di sollevamento addirittura Gesù. E quindi morto in posizione di sollevamento, non è morto per asfissia. Adesso lo vediamo. Questa è la visione frontale del crocifisso sindonico, visto in precedenza da Pietro, che richiama chiaramente quello che è impresso sulla sindone. La ferita al costato, che risulta chiaramente evidente sull'uomo della sindone, tanto chiara a Santa Veronica Giuliani, nella quale è presente il sangue separato dal siero, nella ferita al costato c'è sangue e siero, sostanzialmente c'è la parte corpuscolata del sangue pesante e il siero che è la parte liquida, tutte e due però sono separati. Ci suggerisce come il corpo dell'uomo della sindone sia stato in realtà un corpo di un morto, quindi certifica che dentro la sindone c'è stato un morto, quindi Gesù è morto certamente. E ci suggerisce anche la sua probabile causa di morte. Signora, come è morto l'uomo della sindone? Mi cade proprio solo. È morto per rottura di cuore, molto probabilmente, quindi non per asfissia, infarto. Ha subito un infarto, l'infarto è degenerato in emopericardio, cioè il cuore si è rotto, è venuto fuori il sangue ha riempito tutto il, chiamiamolo, sacchetto intorno al cuore, il sacchetto, riempiendo tutta questa zona qui, c'è stato un tamponamento, si dice in gergo medico, il tamponamento tra l'altro provoca uno spasmo, un urlo, Gesù è morto urlando, è morto, rottura di cuore. E questo sangue del costato, come vedete, ci sono altre slide che non ho chiaramente in questo caso, è uscito a getto, ma se voi colpite un morto, tagliate un morto, il sangue addirittura non esce. Qui è uscito a getto, perché? Perché c'era questa sacca di sangue piena ed è uscito a getto. Sangue e siero, perché? Perché Gesù dopo la morte è rimasto in croce per un'ora e mezzo, due ore circa, il sangue è decantato, quindi la parte corpuscolata pesante è decantata, quindi il sangue, la parte rossa, il siero, che è la parte liquida, è rimasto sopra, quindi quando è stato perforato il costato è venuto fuori, l'evangelista dice sangue, acqua, non era un medico del 2000, ma tecnicamente noi a livello storico, diciamo così, a livello cherigmatico, cioè abbiamo sangue e acqua, quindi la comunione, l'Eucaristia, lo Spirito Santo, lo possiamo leggere come via, ma a livello storico, scientifico, sangue e siero probabilmente è uscito, quello che vediamo nella sindone. Andiamo avanti. A sinistra vediamo una ricostruzione del corpo dell'uomo, della sindone, così come venne deposto nel sepolcro. Quindi è in rigor mortis, come vedete, lo vedete, è tutto contratto, perché è rimasto un'ora e mezzo, due ore in croce, quindi ha assunto la posizione contorta, non era disteso. Tra l'altro è molto interessante pensare al fatto di quando è stato schiodato, ricomporre il corpo che era rimasto fissato così, non è stato facile. Infatti l'uomo della sindone tra l'altro ha un braccio lussato. La lussazione potrebbe derivare o dal fatto che è caduto durante la deduzio col patibulum, oppure anche per essere ricomposto probabilmente hanno forzato qualcosa, questo io non lo so. La sindone, da quanto abbiamo detto, non solo ha avvolto certamente un cadavere, ma ce lo mostra e ce lo descrive, cadavere in cui si ritrovano decisamente i racconti evangelici della passione e morte di Gesù di Nazaret. Tuttavia, dalle analisi scientifiche effettuate sulla sindone emerge anche un altro fatto. Il cadavere che fu involto nella sindone rimase dentro questo lenzuolo solo per poche ore. E il contatto tra il cadavere e la sindone è terminato senza alcuna manomissione. Che ha scoperto la scienza? Dal grado di ridiscioglimento del sangue coagulato, non specifico, ve la elenco perché altrimenti, dal rigor mortis in cui l'uomo della sindone è chiaramente ancora fissato, dall'assenza di qualsiasi segno di putrefazione, si deduce che il cadavere che era involto nella sindone rimase dentro il lenzuolo tra le 36 e le 40 ore. La putrefazione su un cadavere avviene dopo 38-40 ore, lì non c'è segno di putrefazione. Il rigor mortis si risolve, cioè si scioglie, dopo circa 36-40 ore. Quello è in pieno rigor mortis, quindi significa che quelle ore non erano passate. Insomma, com'è possibile? È rimasto per poche ore e il sangue decalcatosi sulla sindone, cioè appiccicatosi sulla sindone, non è sbavato, è perfettamente delineato. Segno che nessuno ha mosso o trascinato via il cadavere, altrimenti se lo trascini il sangue sbava, non è sbavato. Resta inspiegabile come il contatto tra cadavere e lenzuolo si sia interrotto senza alterare i decalchi che si erano formati. Come è uscito? Facciamo due minuti di pausa e poi passiamo alla seconda parte. C'avete qualche domanda?